La prima frase in cui Gesù dice che Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano ricorda un po' il quadro del libro di Giobbe, in cui sostanzialmente il Satana svolge lo stesso ruolo, cioè di cercare di far cadere Giobbe sulla sua fede. E poi mi colpiva il fatto che qui parla di un plurale, quindi non è soltanto un'azione del Satana nei confronti di Simone, ma di tutti i dodici. Quindi sembra che ci sia un disegno di Dio che la preservazione nella fede di Pietro sia ordinata poi al recupero di tutti, insomma, come poi dice il testo, insomma. E sembra molto bello pensare appunto che questa intercessione del Signore non sia soltanto nei confronti di Pietro, ma sia sostanzialmente il suo intercedere per noi presso il Padre sia sempre ordinato a questo, alla preservazione della fede nonostante le nostre cadute, insomma. Poi, vabbè, si potrebbe dire, ma allora questa preghiera di Gesù non ha la forza di preservare Pietro? No, cioè, da una parte si potrebbe dire, questo conferma ancora una volta che il Signore ritiene primaria la nostra libertà, quindi non ci salva in modo passivo, ma vuole sempre che siamo l'assenso della nostra volontà, ecco. Al di là di questo si potrebbe anche supporre che ci sia un disegno proprio di Dio sul fatto che in certo modo la roccia su cui viene fondata la Chiesa debba essere un peccatore che poi appunto viene recuperato dalla misericordia di Dio in base appunto in forza della preservazione della sua fede, questa fede che il Signore chiede che venga preservata. Mi pare che sia sostanzialmente una fede nella misericordia di Dio che è più forte del peccato, ecco. Quindi appunto Pietro si renderà conto del suo peccato, piangerà, ecco, però evidentemente il suo pianto è espressione di questa fede della misericordia di Dio che è più forte del suo peccato. E questa, diciamo, forse è la roccia sulla quale viene fondata.
Pensavo alla recente modifica del Padre nostro con la richiesta di non abbandonarci alla tentazione, e è un tema sempre molto aperto, ecco, la prova a volte sembra proprio voluta da Dio, anche in altri passi della scrittura invece si esclude con molta decisione che sia Dio a tentare o a predisporre prova o tentazione a nostro danno. E anche qui è il Satana che, come diceva Giovanni Paolo, come nella preghiera del Padre nostro c'è questa garanzia che c'è un avvocato che non dimentica di stare dalla nostra parte.
A me ha colpito l'opera del diavolo, di Satana, di vagliare come il grano, perché quello che conta Satana è un'opera veramente Certosina, è lì che controlla chicco per chicco che non vada perduto dalle sue mani. Vuole riprendersene tutte. Ha già cominciato con Giuda, ci è riuscito. E chiaramente, da quello che fa intendere Gesù, anche gli altri sarebbero caduti nelle sue grinfie. Però è la sua presenza che evita questo. È lui che prega perché questo non avvenga, almeno per Simone. È importante la preghiera, l'aveva già messo in evidenza Gesù quando aveva detto di badare a noi stessi, di vegliare e di pregare. Oggi insiste su questo fatto, anche quando dice a Simone: tu una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. Dà a Simone il compito che lui ha nei riguardi di Simone, di tenerli santi nella fede. In che modo, se non pregando per loro?
Rispetto agli altri Vangeli, quando si racconta di questo episodio, la reazione di Pietro, ecco, alla frase di Gesù: tutti rimarrete scandalizzati, ecco. E con quella frase Pietro si vuole distinguere: anche se tutti, io no. E qui invece è molto diverso, perché appunto, come già stato detto, Gesù proprio precede tutta questa, anche questa presa di posizione di Pietro, e il tono con cui forse Pietro gli dice: Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione alla morte, potrebbe anche essere un tono molto dimesso, molto dolce, insomma. E in questo dialogo a me mi ha colpito molto quella frase: ho pregato per te perché la tua fede non venga meno. Mi sembra questo il cuore buono, positivo, forte, che deve rimanere in Pietro in tutta questa vicenda, sia l'attacco rovinoso del diavolo. Forse mira proprio a questo, a spezzare quel legame, a far venire meno, ecco, appunto, la fede nella misericordia, la relazione profonda, ecco, che invece, rimanendo accesa, rimanendo desta questa fede, ecco, addirittura consente a Pietro, su incarico anche di Gesù, ecco, di ritornare, di confermare, rafforzare i fratelli, quindi a partire anche da una debolezza quasi fatale della fede. E anche la vicinanza di questo momento in cui lui rinnegherà Gesù fa sì che tutto avvenga molto, molto in fretta, insomma, quindi mi dava l'idea che perdere la fede può essere anche questione di ore, di un peccato che ha bisogno assolutamente della preghiera di Gesù, quindi.
Per me oggi sono state importanti le parole che si sono scambiati Pietro e Gesù negli ultimi due versetti, 33 e 34, quando Pietro, chiamato Simone, dice: io sono pronto, e Gesù gli risponde: Pietro, non più Simone, non canterà oggi il gallo finché tu non mi abbia rinnegato per tre volte. volendo riportare evidentemente Pietro alla realtà. Cioè Pietro ha un'immagine di sé che lo porta a dire di essere pronto, lo porta a pensare di conoscere la propria resistenza, addirittura in situazioni estreme, la prigione, la morte, mentre Gesù distrugge questo convincimento di Pietro, lo riduce a considerare, ecco, qual è veramente la situazione del suo cuore. Questo mi porta a pensare che anche ognuno di noi abbia delle convinzioni che vengano messe in discussione, ecco, dal Signore. Quello che sembra emergere è che vi è un certo contrasto tra ciò che è essenziale, cioè la fede per la quale Gesù prega per Pietro, e ciò che non è essenziale, cioè la sua autostima.